gli anni incerti. E quando mai gli anni sono certi? Sempre hanno gli anni, le vite, sempre hanno quell'incertezza. Però dipende quale tipo di incertezza. È l'incertezza che noi stiamo per conoscere, ma non troppo, perché dei romanzi, dei libri, qui nel posto delle parole, usiamo dare delle suggestioni, ma non raccontare troppo, ovviamente, della storia. E la storia di questo romanzo che si titola per l'appunto Gli anni incerti, canzone di fine millennio, è il tema della conversazione che stiamo per realizzare insieme con il nostro ospite, autore di questo romanzo. Emiliano Dominici, buonasera.
Buonasera a te, ciao.
E benvenuto davvero per condividere insieme con i nostri ascoltatori, ascoltatrici e prossimi lettori, lettrici di questo romanzo scritto da Emiliano Dominici, livornese, traduttore, insegnante d'inglese, ha lavorato in teatro come regista e autore di testi e da scrittore ha pubblicato, oltre a numerosi racconti in riviste e antologie, il romanzo Impara l'arte e quindi la raccolta Anche meno, tutti e due pubblicati da Erasmo Editore e quindi l'anno scorso per l'editore Valigie Rosse il romanzo L'Antipatica. E adesso andiamo a raccontare questa nuova scrittura con questo libro. Sono molto belli i formati dei libri delle edizioni FQ. Che ne dici, Emiliano Dominici?
Sì, sono belli perché si ricordano, hanno una forma più quadrata che non rettangolare. Sono molto curati, la copertina e all'interno, tutta la parte grafica, sì, sono molto curati, diciamo così, belli.
Ma a proposito di copertina, noi qui nel posto delle parole, Emiliano Dominici, desideriamo sempre raccontare le copertine quando ovviamente hanno qualcosa da raccontare, che non sempre è possibile, no? Non sempre succede. In questo caso certo che succede, e allora Emiliano Dominici, visto che è insegnante d'inglese, ma sicuramente ai suoi allievi non dirà mai fatemi vedere con parole vostre, ma noi lo chiediamo a Emiliano Dominici, con parole tue facci vedere la copertina.
Allora, la copertina è... In primo piano c'è una faccia e un collo di un coniglio bianco con gli occhi rossi, e c'è un coniglio perché nella storia appunto appare questo coniglio per la prima metà del libro, e è particolare perché il libro è ambientato, parte dagli anni 60, nel 69 e arriva fino al 2001, e appunto nel 69 compare questo coniglio che, visti i tempi, viene chiamato capitalismo. Perché la famiglia che lo tiene è una famiglia, diciamo, di classici comunisti livornesi, e quindi siccome questo coniglio è, ora poi leggerò un pezzettino, è cattivo, mangia tutto, così decidono di chiamarlo capitalismo. E quindi c'è questo coniglio bianco con gli occhi rossi, non troppo buono, e sul dorso di questo coniglio ci sono tre figure di profilo, due ragazzi e una ragazza, che appunto camminano incerti, diciamo così, barcollanti, in equilibrio sul dorso di questo coniglio, quindi sul dorso di questo capitalismo praticamente. Ecco, questa è la copertina con, diciamo, i colori predominanti sono il viola e il bianco del coniglio e l'arancione, oltre all'occhio rosso.
Questi tre ragazzi che camminano, l'immagine che ci ha dato Emiliano Dominici, barcollante, un'immagine precisa, veramente precisa, che ci fa entrare già nella parola dell'incertezza. Però poco fa ho sentito una cosa che voglio sottolineare: questo coniglio che in questa famiglia, no, molto ideologizzata, no, e questo coniglio capitalista, diciamo così, che mangia tutto e nemmeno non troppo buono. Ma io non ho poi considerato Emiliano Dominici, sperando di aver letto bene il romanzo, non ho poi considerato nemmeno poi così cattivo questo coniglio.
No, perché è la visione che ne hanno i genitori. Questo coniglio è stato regalato a uno dei bambini della famiglia, sono tre maschi, e il bambino più grande riceve il regalo a questo coniglio, e la famiglia è una famiglia popolare, appunto livornese, il padre è operaio alla Ponte d'Era, e quindi praticamente quando gli viene regalato questo coniglio lo lasciano a giro e va nell'orto e mangia tutte le verdure e rosicchia tutti i fili, eccetera, e quindi praticamente la mamma dice brutto, è cattivo, mangia tutto, e quindi al padre che è quello più politicizzato della famiglia, viene in mente appunto di chiamarlo capitalismo. E niente, quindi mi è venuta in mente questa idea di questo coniglio. In realtà l'idea nasce da un coniglio che io avevo, che è morto l'altro anno, che in realtà era buonissimo, però ho traslato questa immagine del coniglio che avevo in un coniglio, diciamo, cattivo. Poi il coniglio non è cattivo, perché poi si fa accarezzare solo dal padroncino, diciamo così, però appunto dall'esterno, siccome mangia tutto, è ingordo, viene associato a questa, alla visione appunto del capitalismo. È una cosa abbastanza ironica, ovviamente.
Altro che essere ironica, perché è un libro ironico, ma nello stesso tempo ci fa guardare nella filigrana della storia, ci fa guardare alla nostra storia personale. E questo libro, pubblicato dalla casa editrice fiorentina FQ, si apre con queste parole: ho trovato una nave che salpava ed ho chiesto dove andava. Nel porto delle illusioni, mi disse quel capitano. Terra, terra, forse cerco una chimera questa sera, eterna sera. Era un livornese quello che ha scritto queste parole, Emiliano Dominici.
Sì, si tratta di Piero Ciampi, che è il cantautore livornese per eccellenza. Non molto conosciuto, ora un po' rivalutato negli ultimi anni, però era veramente per me un grandissimo poeta, uno dei maggiori cantautori. Io lo metto insieme a De André e a Luigi Tenco, questi sono la mia terna di cantautori preferiti. E Piero Ciampi non era solo cantautore, era anche poeta, ha scritto un sacco di poesie, e in particolare questa canzone, che non viene mai citata, Livorno, nel testo, in realtà si chiama proprio Livorno. E niente, mi piaceva appunto mettere, visto che il romanzo è ambientato inizialmente in tre luoghi diversi, perché tre sono i protagonisti della storia, sono tre bambini che nascono lo stesso giorno, il 22 giugno del 69, uno nasce a Livorno appunto, una nasce ad Assisi e uno nasce a New York. E quindi all'inizio la storia è divisa, diciamo così, in tre sottostorie che riguardano ciascuna un bambino. Poi questi bambini, quello da New York e quella che nasce ad Assisi, trasferiscono a Livorno, e quindi diciamo tutta la prima parte della storia, quindi più di metà romanzo, è ambientata a Livorno, che è appunto la mia città. E quindi mi piaceva innanzitutto fare un riferimento a questa città, e come seconda cosa citare appunto Piero Ciampi, che secondo me davvero è uno dei cantautori più grandi che l'Italia abbia avuto. E purtroppo, mentre Tenco e De André, che ho citato prima, hanno avuto i loro riconoscimenti, Ciampi, che era un personaggio molto molto più scomodo, insomma, ha avuto fatica sia in vita, soprattutto in vita, a essere riconosciuto come grande cantautore, grande poeta, e anche dopo, insomma, sta sempre facendo fatica, ancora non hanno ristampato tutti gli album. E quindi mi piaceva citarlo, insomma, mi piaceva dargli l'omaggio che merita.
Si chiama Jerry, si chiama Giulia, si chiama Guido. Questi i nomi dei tre protagonisti che si ritrovano a Livorno, ma questo romanzo ci racconta della trasformazione di questi tre protagonisti, della trasformazione umana, ma non solo, della trasformazione dei loro sguardi. E in sostanza poi, una volta tutti quanti a Livorno, sono nient'altro che il loro sguardo, lo specchio, Emiliano Dominici, di quello che cambia la città, in questo caso Livorno. È un bel omaggio alla città di Livorno questo romanzo.
Sì, ovviamente dovendo ambientare un romanzo in una città che conosco, la prima cosa che mi è venuta in mente è Livorno, e soprattutto il fatto che questa storia si svolga su 32 anni, quindi appunto dal 69 al 2001. Ovviamente c'è un cambiamento nei protagonisti, che da neonati diventano bambini, adolescenti, giovani, fino a essere adulti, e quindi è ovvio che c'è un cambiamento di prospettiva, di voce ovviamente, di pensiero, nel cambiare delle parti del libro. E quindi loro li vediamo appunto appena nati, con le loro famiglie, poi alle elementari, alle medie, diciamo che è la scuola che scandisce le parti del romanzo. E poi diciamo che dal 69 al 2001 sono gli anni incerti non solo dei protagonisti, ma sono gli anni incerti dell'Italia, non solo dell'Italia, direi del mondo, perché poi alla fine appunto inizia a New York la storia di Jerry. Però se all'inizio praticamente vengono analizzati questi fatti storici che avvengono nel 69, quindi faccio un esempio, l'uomo sulla luna, o ad esempio a New York Woodstock, o le proteste di Stonewall, e quindi a livello diciamo internazionale, in Italia se pensiamo dal 69 e quindi diciamo l'inizio delle lotte operaie poi negli anni 60-70, fino ad arrivare alle stragi di Stato che vengono citate, appunto quella di Piazza Fontana, e poi fino agli anni Ottanta, eccetera.
E c'è anche la morte, e c'è anche la morte di Pasolini, cioè, a proposito di morte, c'è la morte anche di lo straordinario pilota Ayrton Senna. Sì, esatto. Mi ricordo, se ricordo bene, Guido che lo racconta a Jerry, no? Raccontandogli, sì, dell'Italia, di quello che sta succedendo, in una lettera.
Sì, esatto, perché in una lettera, praticamente, insomma, verso più di metà del romanzo, i tre si separano e quindi abitano di nuovo in tre città diverse. Guido è rimasto a Livorno, Jerry a Pisa, e poi torna negli Stati Uniti, e Giulia è in Inghilterra, e quindi si scrivono delle lettere. Infatti c'è una parte, diciamo così, epistolare, in cui Guido racconta bene, perché all'epoca non c'era internet, e quindi anche se si tratta degli anni 90, notizie quando uno stava all'estero era più difficile averle di prima mano, e quindi Guido è quello che racconta quello che sta succedendo in Italia, che sta guardando alla televisione, e quindi si fa portavoce degli eventi che succedono appunto in Italia e nel mondo.
E tra l'altro gli eventi in Italia non sono eventi così positivi, quindi c'era, tirava aria veramente, una brutta aria pesante in quel tempo. Sì. E riprendendo di nuovo il tema delle lettere, mi è venuto in mente quanto scriveva, spero di non sbagliarmi Emiliano Dominici, quanto scriveva Giulia a Jerry, no? Che a proposito dell'essere ottimisti rispetto a quello che succede nel mondo e per lei in Italia, diceva: ma io sono ottimista non riguardo al mondo, faceva questo distinto, non riguardo, sì, al mondo, distingo, non riguardo, sì, al mondo, ma riguardo all'amicizia, sento che le cose si metteranno a posto, ecco. Credo che sia un particolare importante per la visione di quello che è lo sviluppo non solo narrativo, ma anche proprio della narrazione della vita, in questo caso di Giulia, di Jerry, di tutti e tre in sostanza. Per loro il valore dell'amicizia è un valore fondante.
Sì, soprattutto perché in quel momento lì loro hanno avuto un allontanamento, praticamente loro si conoscono alla scuola elementare, poi fanno insieme le medie, le superiori, poi all'università si dividono in varie facoltà, e si perdono di vista per, vabbè, motivi che non stiamo a spiegare adesso qua. C'è una separazione, e al momento che si scrivono le lettere è il momento in cui tentano di riavvicinarsi, quindi Giulia, che era stata in realtà da piccola e da molto giovane quella più pessimista, quella più negativa, anche per degli eventi che gli sono accaduti nella propria vita, che le sono accaduti, in quel momento lì cerca di riagganciare un attimino i rapporti con tutti e tre che hanno smesso di vedersi, e quindi diciamo è il momento in cui loro tentano di ricostruire questa loro amicizia, che poi è un'amicizia particolare, perché ovviamente entra in gioco anche l'attrazione, entra in gioco vari fattori che entrano in gioco quando uno non ha più appunto 12 anni ma comincia a averne 17, 18, entrano in gioco altre dinamiche, no? In un'amicizia a tre. E quindi diciamo che è il suo modo per provare a riagganciare, a riallacciare i rapporti non solo suoi con ognuno dei due, ma proprio fra tutti e tre, perché il problema era che tutti e tre avevano smesso di vedersi insieme, quindi si vedevano a coppie ma non tutti e tre insieme, era un po' finita l'amicizia. E quindi diciamo che quando diventano, non dico adulti, però giovani adulti, quindi verso i 23-24 anni, tentano di appunto ritornare a provare a far rivivere la loro amicizia. E
qui ci fermiamo, e qui ci fermiamo, sì, perché non riveliamo, sì, ovviamente troppo di questo romanzo. È un romanzo dove la parola canzone, anche ovviamente nel sottotitolo Canzone di fine millennio, qui si canta in questo romanzo.
Sì, si canta molto, perché ovviamente io sono nato nel 69, quindi tutte le citazioni che vengono fatte di canzoni, di libri o di film sono tutte citazioni che mi riguardano in prima persona. Ovviamente nel 69 non mi ricordo le canzoni, le ho sentite dopo, però ogni capitolo, appunto, ogni parte si apre con una citazione di una canzone che viene nominata in quella parte lì. E in effetti, se ci pensiamo, alla fine i ricordi sono ricordi personali, ma spesso la musica, i film, le cose che abbiamo fatto insieme a altre persone sono quelle che ci rimangono di più, e quindi la canzone è il mezzo più popolare, no? Se vogliamo, per attingere a dei ricordi o a dei momenti. Io quando penso a quando sono bambino e mi ricordo le canzoni degli anni 70, mi ricordo esattamente il sentimento che mi provocavano, quello che volevano dire per me a quell'età. Ovviamente poi riascoltandole anni dopo, decenni dopo, cambia tutto, però ho ben impresso il tipo di impressione che mi facevano.
Mare, mare, Voglio annegare, portami sì. lontano a naufragare, una tra le tante citazioni di una canzone che, mentre si ascoltavano tutte canzoni molto, molto morbide, molto orecchiabili, invece questa era quella un pochino più ricca, ricca di ritmo per quanto riguarda questa canzone che tutti quanti conosciamo di Franco Battiato. E adesso Emiliano Dominici ci porta a respirare le parole di questo romanzo, Un breve passo, quale scegliamo?
Sì, direi di scegliere quello appunto della copertina di Capitalismo, è molto breve. Certo. Spiega appunto con le parole del libro perché questo coniglio è sempre stato, si è chiamato Capitalismo. Un attimino, dunque, il brano è nella prima parte, quindi è ambientato nel 1969, appunto anche per far capire il contesto, e è nella famiglia di Guido Vox. Guido ha questo cognome che si chiama Vox, e sono lui che è appena nato, poi ha due fratellini più grandi e poi la mamma e il babbo. E il brano è questo. Oltre al cane Saetta, in casa Vox ci sono anche una gattina, Stella, cinque galline che razzolano nel piccolo pollaio accanto all'orto e una giovane civetta che sta tutto il giorno attaccata a una catenella su un trespolo accanto all'albero di amarasche. L'ha trovata Vittorio mentre andava a caccia. Era ferita, lui l'ha presa, l'ha portata a casa e Antonella l'ha curata. Appena si sarà ripresa del tutto, la lasceranno libera. Tutti gli animali di casa Vox sono femmine, anche Saetta. L'unico rappresentante di sesso maschile è un coniglio che Siriana ha regalato a Mario per il suo quinto compleanno e che gira indisturbato tra l'orto e la casa, rosicchiando tutto quello che vuole. È bianco con gli occhi rossi. È cattivo, dice sempre Antonella, ha gli occhi del diavolo, mangia tutto quello che trova e poi è anche brutto. Quando è stato il momento di scegliere il nome, a Vittorio è venuta un'idea. È brutto? È cattivo? Mangia tutto? Allora lo chiamiamo Capitalismo. Così, quando il coniglio fa le sue cacatine nel soggiorno, Antonella lo apostrofa con brutto capitalismo, o quando mangia l'insalata dell'orto gli urla capitalismo ingordo. Quando lo sorprende nel letto dei bambini, lo scaccia con uno scappellotto e un capitalismo sparisci. Ogni volta che sente la moglie gridare contro il coniglio, Vittorio sorride, pensando di aver avuto una buona idea.
E questo romanzo che si intitola Gli anni incerti di Emiliano Dominici, pubblicato da FQ Edizioni, si apre con l'immagine il 22 di giugno 1969, si rompono le acque ed è un momento importante, bisogna correre in ospedale, allora si chiama un taxi ed è qui si è sulla strada, ma è proprio anche la strada, l'ultima parola, quella che chiude questo romanzo, quella strada là davanti. E con questo non abbiamo rivelato nulla, ma abbiamo semplicemente rivelato due situazioni all'inizio e alla fine di questo romanzo, la nuova scrittura di Emiliano Dominici. Prima di salutarci invece, Emiliano Dominici, qual è il libro che fa compagnia in questi giorni?
Allora, in questi giorni sto leggendo, oddio, aspetta il titolo, mi pare La violenza del male, ora mi ricordo il titolo, si chiama Dan Shaon, che è uno scrittore americano, è un noir americano contemporaneo, molto molto bello, pubblicato da NN, e niente, sto leggendo questo e mi sta appassionando molto, l'ho quasi finito in realtà. Io alterno romanzi contemporanei a romanzi classici, quindi faccio un po' ora, in questo momento è il momento dei romanzi contemporanei, diciamo così. Ho una passione per la letteratura anglosassone e americana in particolare, leggo un po' di tutto, ma diciamo che nella mia formazione di studente e poi dopo, quando ho fatto il dottorato di ricerca, ho sempre studiato, soprattutto io sono laureato in inglese, quindi ho sempre studiato tantissimo la letteratura inglese e americana.
E allora, diciamo che, dimmi. E allora, dopo La volontà del male di Dan Shaon,
La volontà del male,
ecco, qual è invece il libro, visto che l'hai ricordato, il libro classico che invece leggi insieme con questo che è più contemporaneo?
Che devo ancora leggere, che devo ancora
il primo
iniziare.
Che ti viene in mente di quello che hai, che ne so, sul comodino, sul tavolo, sulla scrivania?
Senti, vorrei rileggere un libro che per me è fondamentale, un libro del Novecento per me importantissimo, che è Martin Eden, che è un libro che ho letto in varie età, in vari periodi della mia vita, e che ogni tanto rileggo perché per me è un, non lo so, è il libro quello che di letteratura americana che mi entusiasma e mi appassiona di più, in cui mi ci rivedo molto, quindi mi sa che rileggerò quello, ogni tanto rileggo anche dei libri, e purtroppo non c'è abbastanza tempo per leggere tutto quello che vogliamo, e quindi anche
allora bisogna fare delle scelte, no? Come
sì,
bello.
Si fanno delle scelte dolorose,
ecco. E perché la scelta di Martin Eden, che io ho sempre chiamato Martin Eden, di Jack London, lo ricordiamo,
sì, certo.
Ed è uscito lo scorso anno un film dove nel film veniva chiamato Martin Eden.
Sì. Non so se è perché è ambientato in Italia e quindi lo chiamavano così, non ho idea. Io l'ho sempre chiamato Martin Eden e quindi mi è rimasta questa pronuncia qua, però ti devo dire la verità, credo che si dica così, ma potrei essere smentito.
Però
quindi...
è un bel racconto di vita arrabbiata con una passione straordinaria, ed è questa la cosa affascinante di Martin Eden.
Sì, il fatto che sia un romanzo di formazione in cui il protagonista riesce ad avere quello che vuole, quando ce l'ha gli vengono i dubbi maggiori, no? È molto interessante perché appunto ti segui la formazione di questo protagonista che riesce piano piano a realizzare il suo sogno, diventare scrittore, e quando lo realizza però si ritrova di nuovo con un pugno di mosche, nel senso che alla fine non è quello, no? Che gli realizza la vita, che lo rende felice della vita. E quindi mi ha sempre fatto pensare questa cosa qua, uno ha un sogno a cui arrivare, però alla fine non è meglio avere un sogno a cui arrivare, a cui tendere, piuttosto che realizzarlo, perché quando non realizza non è detto che poi sia felice.
E allora cerchiamo di fare ancora, ti prendo ancora qualche istante, a proposito di questi sogni
volentieri
da realizzare, partendo da Martin Eden e rientrando di nuovo nel Dungeon, La volontà del male, dove c'è questo labirinto senza uscite. Che cosa tra questi due libri attraversa invece Gli anni incerti?
Allora, secondo me è il fatto delle aspirazioni, no? Il fatto di avere comunque delle aspirazioni che abbiamo tutti, perché non so, la cosa interessante secondo me di una narrazione è proprio quella di avere un obiettivo che un personaggio deve raggiungere, e questo ovviamente porta avanti la narrazione, questo proprio da un punto di vista strategico. Quindi io faccio un esempio: Martin Eden ha questa cosa qua, la violenza del male, ha questo fatto di scoprire cosa è successo nel passato, quindi è successo un evento tragico nel passato, un omicidio, e quindi tutto il libro cerca di ricostruire, il protagonista di questo libro cerca di ricostruire un evento che non si ricorda bene, quindi è un aspirare a realizzare qualcosa. E gli anni incerti uguale, loro hanno dei loro sogni, che sono sia, diciamo così, professionali, intellettuali, se vogliamo, sia anche di realizzazioni personali, e è quello che caratterizza, secondo me, in realtà tutti i libri che hanno una narrazione forte, cioè che raccontano una storia forte. E poi sai, gli anni incerti, come dici te, sono tutti incerti, però appunto, se pensiamo a Martin Eden o al contemporaneo di Sean, oppure agli anni incerti, l'incertezza, diciamo così, personale dei personaggi, appunto dei protagonisti, è riflessa nel periodo in cui vivono, e quindi io parlo del mio romanzo ovviamente perché sono più ferrato, però ovviamente l'incertezza appunto degli anni 70, ad esempio quando io ero bambino, in cui c'erano appunto gli anni di piombo, così che ovviamente abbiamo un ricordo vago, no, di quella cosa, però è sempre un sentimento molto forte. Io me lo ricordo bene l'atmosfera che si respirava in quegli anni, e mi è rimasta questo sentimento di incertezza, di precarietà, no? E anche se anch'io venivo da una famiglia molto popolare, non mi avrebbe mai rapito nessuno, né per un riscatto, né per... però si aveva la sensazione quasi che tutti i giorni ti potessero rapire, perché la televisione parlava di questi rapimenti, di questi... e quindi insomma è rimasta anche nelle vite di quelli, diciamo, che erano meno coinvolti in prima persona da questa cosa, un sentimento appunto di incertezza del periodo in cui si vive, ecco, direi questa cosa qui più o meno.
Grazie davvero.
Prego.
Emiliano Dominici, per il tempo che
grazie
ci hai dedicato, partendo dal romanzo Gli anni incerti, pubblicato dalla casa editrice FQ, per arrivare ad Ancion, per arrivare a Martin Eden, ma come sempre qui nel posto delle parole, le parole stesse prendono spazi che non possiamo giustamente e per fortuna prevedere. Grazie davvero e buona serata.
Grazie a te, grazie mille dell'ospitalità. A presto.